costruiamo una bella app, no?
L'unica slide è questa qui.
Noi simuliamo il tipico processo di creazione di un'applicazione. Ovviamente lo simuliamo partendo da un presupposto. In un'ora cerchiamo di concentrarci su quello che effettivamente serve per partire. Prima di tutto, Christian fa vedere com'è l'app finita. Quindi qual è il nostro risultato. E poi partiamo a costruirla. Lo so che è un po' strano, ma.
Sì, l'idea è semplice, è mostrare questa applicazione si chiama Bing Explorer, che non fa altro che mostrare le immagini di Bing, che insomma che tanto hanno colpito e quindi
Come
non fa.
sapete, Bing ogni giorno fa un background diverso. Alcuni sono davvero carini e questa applicazione che abbiamo fatto non fa nient'altro che interrogare un servizio che si fa dare le immagini e le mostra a
Le mostra, posso
video.
ordinarle in base per dato, titolo, posso entrare in dettaglio. Eventualmente zoof, ok, zoof,
Posso fare lo share.
posso farlo share, per cui appunto includere un
Fai
messaggio,
share.
faccio lo share, più dovrebbe funzionare, sì.
Sì, lo carica su live e Facebook.
Oppure possiamo salvarla nella libreria in locale, ok, immagine salvata, oppure ancora farne il pin, quindi io clicco e zoof, me lo ritrovo qua fra due tacchete. Quindi adesso la rimetto a posto perché così è brutta. Beh. L'immagine salvata in locale in realtà si trova qui nell'hub delle foto, quindi se vado su album, foto
Foto salvate.
salvate, eccola qua, ce la ritroviamo. Quindi eventualmente posso fare usa come sfondo, eccetera, eccetera. Usa come sfondo. Se
Questa
abbiamo.
applicazione mostra tutta una serie di robe che voi tendenzialmente farete nelle vostre applicazioni. Vi fa vedere come poter interrogare un servizio remoto e trasformare i dati per uso locale. Vi fa vedere come poter gestire le immagini all'interno di una griglia. Vi fa vedere come potersi integrare con alcune funzionalità del sistema operativo, che possono essere, per esempio, quella di fare lo share sui social network, piuttosto che salvare sullo storage del disco, piuttosto che fare il PIN. Quindi, se volete, per certi versi, rimette insieme, tutti insieme, i concetti che abbiamo visto finora. Partiamo
Esattamente.
dal
Partiamo.
creare l'applicazione. Noi
Esatto.
simuleremo il tipico flusso di lavoro che si ha quando si lavora con Windows Phone, che è quello di partire da un mock grafico. Cioè, in realtà il grafico ha fatto una specie di template e lo passa a quello che è chiamato l'interactive designer.
Esatto, quindi creiamo il nostro bel
Lo
Rebing
sviluppatore in
Explorer.
questa fase fa solo il progetto in Visual Studio.
Sì, perché il grafico non sa farlo, quindi
No, troppo difficile.
lo facciamo noi, quindi Rebing Explorer,
Non ci
perfetto.
sono i colori e non si saprebbe orientare.
A questo punto già possiamo vedere uno dei vantaggi dei due strumenti, cioè il fatto che sono intercambiabili, nel senso che io posso, da qui ho creato il progetto, però posso andare poi a questo punto in Blend, fare Open Project e andare a prendere il progetto stesso, eccolo qui, e lo apriamo. Cominciamo magari dall'imbastire quello che potrebbe essere l'interfaccia della nostra applicazione, quindi qua
Lo
sopra cambiamo il testo.
sviluppatore in questa fase ha buttato giù le specifiche, le ha date al team, diciamo, di creativi. Il grafico ha fatto il mock e l'interactive designer si prepara a renderlo, diciamo, su video. Ovviamente, siccome lui non sa sviluppare, non ci mette codice.
Eh no, e quindi non fa altro che disegnare a design time i vari controlli e avere un supporto da parte di Blend per avere un'anteprima di quello che sta facendo. Quindi per iniziare, infatti, possiamo inserire quello che è il PV, eccolo qui. Lo inseriamo, togliamo all'interno del pannello principale, togliamo tab, anzi tab, ottimo il nostro XAML che ce l'ha rovinato, togliamo alcune informazioni che non ci servono perché deve stare a tutto schermo, mettiamo il titolo del PV, anzi lo togliamo che tanto c'era già il titolo lì sopra, mettiamo item 1 che sono i due elementi del PV, quindi data e titolo, eccolo qua, vedete che abbiamo tutto un supporto a design time. A questo punto nel pannello data dobbiamo mettere la lista delle immagini. Per farlo possiamo sfruttare la list box, è l'elemento ideale perché mostra una lista degli elementi. Anche qua deve essere intero. Come vedete io però non vedo niente, quindi quello che possiamo fare è andare nel reparto data e creare un create new sample data, gli do un nome,
Perché
va
l'idea è che
benissimo.
ovviamente il designer voglia vedere a video ciò che viene, anche se non ci sono i dati. Queste sorgenti creano una specie di sorgente finta, in realtà, che viene sfruttata solo a design time.
Quindi è comoda per sviluppare, per vedere come viene a video, dal punto di vista grafico, l'applicazione senza effettivamente lanciarla. Mi è caduto? Non si sente?
No, però bisogna
no, girare. È acceso. Si è scaricato allora?
Sì, già oggi dava dei problemi. Usare il gelatino. Quando io qua mi ritrovo, per esempio, che ho una collezione di elementi e posso andare a personalizzare le proprietà che hanno questi elementi. In questo caso ho messo un thumbnail e posso dire di che tipologia è. È una stringa, un numero, è un'immagine, in questo caso. Il titolo posso dire stringa e, diciamo, con, in base a vari algoritmi randomici, dire che è un lore Y piuttosto che un URI, un'email, eccetera, eccetera. Un link, esatto, sì. Perfetto. A questo punto io posso andare sul listbox, entrare nelle proprietà e valorizzare la proprietà item source, che ci permette tramite il motore di data binding di legare una sorgente dati alla mia listbox. Seleziono sempre data source, seleziono la collezione che in realtà devo andare a rinominare, perché sennò dopo, che chiamiamo by date, eccolo qui. Torniamo nelle proprietà, data binding, selezioniamo, vediamo che è appunto by date e faccio ok. A questo punto io mi ritrovo una lista di elementi, uno per ogni oggetto che ho in questa lista fittizia. Vedo questo espresso punto blend perché, diciamo, è il toString dell'oggetto, ma in realtà noi dobbiamo andare a personalizzare l'aspetto. Per farlo possiamo andare sempre sulla listbox e selezionare edit item template, facciamo create empty, mettiamo data template 1, tanto di fantasia. A questo punto io mi ritrovo all'interno di ogni singolo elemento e posso personalizzare come renderizzarlo. Di fatto a me mi basta inserire un'immagine per mostrarla, appunto, la inserisco, togliamo alcune cosettine che non ci servono affatto, andiamo sulle proprietà e valorizziamo quella che è la sorgente dati. Sempre tramite il data binding, vedete che io mi ritrovo con un supporto a design time quelle che sono le proprietà che ho a disposizione per ogni elemento della lista. Quindi metto thumbnail, appunto, e faccio ok. Come vedete, già io mi ritrovo in fase di disegno un'anteprima di quello che sto facendo, quindi una lista di immagini. Chiaro che così fa schifo perché l'immagine è molto grande, quindi altra cosa, andiamo a dimensionare. Width 190, 8 190, perfetto. Torniamo indietro e io ho la mia listbox. Non è ancora finita perché io voglio affiancare gli elementi uno all'altro, corretto? Per farlo posso andare a personalizzare quello che è l'item panel template, cioè il contenitore degli elementi. In questo caso noi stiamo usando uno stack panel che abbiamo visto stamattina, mette gli elementi uno sotto l'altro. Mi serve quello che è il wrap panel, un oggetto di, che è disponibile tramite il toolkit di Silverlight, per cui io faccio, tornando in Visual Studio, add new get, faccio Silverlight toolkit. Internet adesso va che è uno spettacolo, forse. Silverlight toolkit.
For
questo
Windows
qui.
Phone.
Bravissimi, state attenti.
Il vantaggio di usare NuGet è che vi tiene aggiornati in automatico le referenze, quindi se esce una nuova versione di questo di questa library, in automatico è in grado di tenervela aggiornata.
Perfetto.
E quindi non avete la necessità di dover gestire voi a mano, è molto comodo e vale per tutte le applicazioni fatte per il framework.
A questo punto posso tornare negli assets e cercare wrap panel, che dovremmo averlo adesso. Perfetto, quindi pulsante destro, torniamo su edit template, items panel, create empty. Vedete che io ho uno stack panel, lo vado a cambiare con un wrap panel. Tac, doppio clic e si è schiantato tutto, ottimo.
Ma è fatto apposta.
Fatto apposta perché ho fatto doppio clic e non ero nella giusta posizione. Torniamo indietro. Scusate. Assets, wrap panel. Perfetto. Ora a questo punto vedete che lui affianca gli elementi uno all'altro in base allo spazio che ha a disposizione. Ok, quindi abbiamo già un'anteprima di quello che stavamo cercando di realizzare.
Ovviamente questo lavoro qua in genere è fatto dal designer, ma se imparate a farlo voi come sviluppatori non è che sprecate il vostro tempo, anzi, questo rende possibile...
Se ce la faccio io, ce la fanno tutti, insomma.
Sì, esatto. Rende possibile vedere a video come viene fuori e quindi poter gestire al meglio il template senza necessità di andare all'interno. Per esempio, Christian qui ha dimenticato che il numero magico di Windows Phone è 12 e ci deve mettere un po' di margini tra le immagini perché sennò sono una a fianco all'altra.
Non ci riescono a evidenziare il
esatto
modo.
E quindi ciò che fa, per esempio, siccome ha un'anteprima visuale, si accorge facilmente che manca il margine 12 e lo aggiunge.
12 12 12 12, va bene,
il numero magico di Windows Phone. Sì,
a questo punto ho fatto F5
di metro. Sì, a questo punto lui fa F5 e dice: ah, che figata, lancio la mia applicazione
e non c'è niente.
E non c'è niente, perché quella roba lì funziona solo a design time. Chiaro?
Bene, passiamo la palla allo sviluppatore. Cambio il cappellino.
Taglia i capelli.
Taglia il cappello. Okay.
Fa la panza. Sviluppatore.
Vado a prendere un progetto che mi sono fatto a parte perché rifarlo non è conveniente, ma gli diamo un'occhiata. Praticamente in questo progetto abbiamo già implementato una parte dei servizi.
Ovviamente mentre l'interactive designer fa il lavoro di fare la parte grafica, lo sviluppatore va un po' su Facebook, passa il suo tempo a fare il fantacalcio, ma nel frattempo ha fatto anche la parte che c'è dei servizi.
Houston.
Se il suo studio non si pianta,
Houston.
Che non è una roba...
non succede mai,
scontata,
guarda.
Riusciamo a farvi vedere che in realtà si è preparato questo strato di servizi che va interrogato, perché tanto per fare quella roba lì non serve la parte visuale.
TFS, scusa.
Sì, è sempre TFS in offline.
Ok, perfetto. Cosa abbiamo dentro? Abbiamo... questa classe che è Bing Images Client, che praticamente mi offre un metodo load async che non fa altro che fare una richiesta HTTP su questo feed RSS. Anzi, se lo proviamo dovremmo vedere che abbiamo una lista di immagini, ok, è un XML semplicissimo, e sul suo evento completed, quindi intercetto open read completed, chiamo open read sync,
perché qui ricordatevelo è tutto asincrono,
non faccio altro che caricare l'XML. Per farlo utilizzo link to XML. Introduco qua una finta attesa di 2 secondi, tanto per far vedere poi...
Perché sarebbe troppo veloce, non si vedrebbe il waiting, che è quello che vogliamo farvi
vedere. Esatto.
Che non si fa.
In questo caso vado a caricarmi tutti i nodi item e di questo creo un oggetto Bing Image con titolo, autore, link all'immagine e ne faccio una lista, Bing Image appunto. Guarda caso, questa struttura ha le stesse proprietà che ho definito design time. Quindi ho title e ho thumbnail. Questo cosa significa? Che da un punto di vista del designer non cambia niente. Quello che cambia è il contesto dati sottostante. Andando sulla mia sorgente dati e sulla mia applicazione, innanzitutto referenzio questo progetto di servizi. E ho sul navigated... override on navigated to,
che è l'evento che si verifica ogni qualvolta si entra nella pagina,
creo l'istanza di questo client, intercetto l'evento load completed e non faccio altro che chiamare la load sync. Questo è una, ovviamente, API che abbiamo fatto noi.
A questo punto Christian verificherà che effettivamente il risultato della chiamata è giusta. Nel caso in cui non fosse giusto, mostrerà video, guarda, c'è un problema perché il servizio non risponde. E contestualmente, vota. No,
per non essere troppo
regionale, va bene. E a quel punto,
io con Images ho la mia bella
le immagini, sfruttando il binding di Silverlight. Siccome Christian ha creato quella collection come observable collection, Silverlight in automatico è in grado di notificare il controllo e quindi fa il binding senza che voi dobbiate scatenarlo in maniera esplicita. Cioè, una volta che assegnate il contesto, Silverlight in automatico, ogni qualvolta vengono aggiunte o rimosse informazioni a quella collection, che ve lo ricordo si chiama Observable Collection, in automatico aggiorna ciò che si vede a video. Quindi
adesso ho creato una struttura che offre by date e by title la lista delle immagini, quindi uso sempre link, quindi order by.
Non so se non avete mai visto link nella vita, vi siete persi una delle robe migliori. Hanno inventato il fuoco, la ruota, Ibrahimovic e poi link.
Sì, vabbè.
Più o meno è questo l'ordine.
By title ci mettiamo anche, così facciamo l'unplane. title, e ci mettiamo a sto punto anche la proprietà, e voilà, auto property. Perfetto, quindi creiamo questa struttura che ha queste due proprietà e la andiamo a valorizzare al data context. Questo fa sì che lato XAML tutto cambi e vada a caricare le informazioni sottostante dinamicamente, e per l'utente, e anzi per il designer, non cambia niente. Facciamo F5?
Direi
facciamo
di sì. Se un'app così facile esplode, gli taglio non lo so, vediamo, un dito. Funziona.
Funziona, funziona.
Potete notare due o tre robe a caso. Prima di tutto, le immagini non sono centrate, non sono... sono tagliate. Come facciamo ad aggiustarle?
Le aggiustiamo facendo, andando a cambiare lo stretch dell'immagine. Quindi, additional template, edit current, properties, stretch.
In realtà non lo facciamo noi sviluppatori, ma lo facciamo fare al grafico che paga d'apposto.
Ci rimbalziamo con le segnalazioni e i tasti.
Ci perdiamo 8 giorni per fare una modifica che da soli faremo in 10 secondi.
Ok, adesso va già meglio.
Adesso già è meglio. A me non piace che quando parte l'applicazione io non so se sta caricando o non sta caricando informazioni.
Come no? Non è la DSL, è portata di mano sul telefono. Insomma.
Quindi vedo nero e penso che è tutto piantato. Uno degli aspetti fondamentali in Windows Phone è che invece l'utente deve sempre sapere quello che sta succedendo. In realtà questo è Metro che lo, non ordina, suggerisce. E quindi vediamo come in Windows Phone 7.5 noi possiamo gestire la system tray, cioè quel pezzettino in alto dove avete l'orario e altre informazioni. In questo caso Christian sta creando semplicemente un po' di codice che dice in pratica che la progress
configuriamo la
sarà
progress
gestita.
Sì, diciamo che è infinita, quindi continua a girare le palline all'infinito e normalmente non è visibile. La mostriamo quando? La mostriamo da codice, quindi prima di iniziare tutto il load io faccio is visible uguale true. E poi, quando ha finito, in ogni caso, is visible è uguale a false. Okay?
L'effetto che otteniamo adesso è che, se ci fate caso, quando parte, e se siete abbastanza veloci da notarlo, perché comunque...
Vabbè, due secondi, eccolo qui, blu blu blu, blu blu blu.
Abbiamo un loading che indica all'utente che si sta caricando. Quel testo mettere... può essere personalizzato attraverso una proprietà, e quindi Christian potrebbe scrivere, sto caricando.
Dai, pota. Va bene?
Sì.
E possiamo anche cambiare il colorino?
T-BS, sì, possiamo cambiare il colore sì. Di sfondo. Io a questo punto lo farei background rosso e testo nero. Perché
non
così,
mi piace.
No, perché così bello risalta.
Quindi background rosso?
Certo.
Ok. E
testo nero.
Ok. Secondo me la bocciano, sicuramente.
No, invece risalta, vedrai che l'applicazione prende tutta un'altra piega. Certo. No. A Redmond capiscono di ste robe.
Voilà, sto caricando. Vedi? Solo che la progress bar, essendo russa, non
dettagli,
si è visto niente.
Dettagli, quelli son piccoli dettagli, non fa niente. C'è scritto, sto caricando da iPota e va avanti.
Possiamo resistire a alcuni aspetti, tipo la rete, se c'è, cose del genere.
Esatto. Molto importante che la vostra applicazione, se non c'è rete, non crashi.
Quindi, magari, una delle proprietà fondamentali da interrogare è questa, device network information.is network available. Ovviamente, se c'è... si fa partire, altrimenti
quota non c'è rete.
Quota non c'è rete. Messagebox.show. Quota non c'è rete. Ok.
Chiaramente con l'emulatore è impossibile testare questo scenario perché c'è sempre rete, perché l'emulatore è collegato con un loopback adapter al computer e quindi questa roba qua potete semplicemente testarla prendendo il telefono, mettendo la modalità aereo e lanciando l'applicazione.
Piccola ottimizzazione sul caricamento delle immagini che consigliamo a tutti.
Avete notato che le immagini venivano caricate un po' a caso? Perché di default Windows Phone non fa niente. Questa è una scelta di compatibilità con le applicazioni fatte per Windows Phone 7. In realtà però si può gestire il background, il caricamento in background, facendo in modo che non si sovrappongano le immagini, quindi non blocchino la user interface, ma si carichino in sequenza, semplicemente aggiungendo questa roba qua che ha fatto Christian.
Voilà,
quel create option gli dice attenzione, fai in background, e quindi anziché bloccare il thread di UI lo fai in background e quindi la vostra applicazione è fluida.
Questo ci permette magari di scrollare comunque senza problemi anche se sta ancora caricando l'immagine. Qua è veloce perché siamo in rete, ma normalmente invece magari ci impiegherebbe qualche secondo. Ottimus, quindi vogliamo vedere un dettaglio l'immagine.
Direi che a questo punto abbiamo fatto una prima schermata, ci resta da imparare come fare in modo che cliccando su un'immagine noi entriamo nel dettaglio per poter gestire il dettaglio, quindi imparare per esempio a passare anche informazioni relative alla navigazione. Siccome è un controllo listbox, Christian intercetta l'evento selection changed e ci scrive del codice andando a leggere ovviamente dalle proprietà qual è l'elemento che effettivamente è stato selezionato.
Guarda,
io farei anche selected item.
No, siccome queste si sono già cascato, faccio così.
Va bene.
E cosa facciamo? Facciamo che il cast
il primo.
Su ping image.
Quindi back è il primo elemento.
Perfetto. Così otteniamo l'oggetto dell'elemento selezionato.
Perché ovviamente il contesto di binding è l'oggetto, non quello che vedete a video, ma l'oggetto per intero. Quindi prende e attraverso la classe Navigation Service crea una nuova, un nuovo URI.
Example.
Punto interrogativo ID o U uguale bingimage.url, mi pare che sia.
Link è quello intero. Perfetto. Sì. Dobbiamo solo incodarlo perché sennò si arrabbia. Escape data stream.
Perché ovviamente questi sono dei link come se fossero quelli messi in un browser, quindi se avete delle informazioni che vanno encodate come fareste normalmente all'interno di un URL del browser.
Voilà.
Fatto questo, creiamo ovviamente Christian deve creare una pagina che si chiami details.xaml.
Arrivo,
e fin qui ce la può fare.
Details.
Dove ovviamente ciò che faremo è mostrare il dettaglio.
Ok. Supportiamo, ormai sappiamo fare anche...
Ora, supportiamo doppio orientamento, perché soprattutto con le immagini è molto comodo poter ruotare e avere in automatico la rotazione dell'immagine.
Ok, questo tiriamo via tutto.
Tiriamo via il template predefinito, perché a noi non serve, e mostriamo a video l'immagine. Ovviamente ci basterà un controllo image, dove, dato un nome, noi andremo a ragionare in funzione del controllo. Quindi nello Navigated To, Christian prenderà questa informazione e... la farà caricare al controllo.
Bravissimo. Parla per
a comandare codice agli altri non ci vuole niente.
Sì. Vedo. Quindi this navigation context. Abbiamo detto che c'era la query string, quindi qui io ho l'URI. Ne faccio un bel new bitmap image passandogli gli URI, appunto, quindi new URI di quella roba lì.
Carica l'immagine a risoluzione massima.
Voilà. Proviamo?
Direi di sì.
Vediamo un break point così tanto per vedere cosa succede.
Ma se non va, avrei un fantastico errore. Se va, va.
Abbiamo le nostre immagini. Forse. Sì. Clicchiamo. Ok, quindi ci ritroviamo il nostro bel AdWatch. AdWatch. Ho perso AdWatch. Senza parentesi. Ok, è l'URI completo come ce l'aspettavamo, quindi vai, perfetto, abbiamo la nostra immagine strecciata.
Adesso Christian ruota il device e come potete vedere l'immagine segue la rotazione.
Perfetto.
Che roba è?
Ma non lo so.
La Terra vista dallo spazio. Vabbè, non indaghiamo su queste robe.
Facciamo il
pappagallo.
Pappagallo, ok.
È zoomato male.
Ho usato l'Unity War to Film e quindi si vede sta schifezza. Comunque basta usare l'uniform e così siamo.
Comunque, come avete visto, abbiamo messo in piedi anche la navigazione. Ovviamente, se dovesse essere più complesso, per esempio, molto spesso si passa un ID perché c'è una lista di, non so, di notizie e poi nella pagina di dettaglio deve andare a caricare il dettaglio con un'altra chiamata. Però niente di molto diverso rispetto a quello che abbiamo fatto prima.
Perfetto. Voglio condividerlo su Facebook, però.
Sì.
Facciamo...
Non sarebbe bello poter condividere le fantastiche immagini che noi troviamo su Facebook? Certo. Ormai se non si condivide su Facebook non ha senso farlo. E allora, Christian adesso vi introduce a uno dei controlli tipici di Windows Phone, che è l'application bar, che è quella parte che va in basso. L'application bar, non so se ne è già parlato.
Sì.
Sapete che ha un numero massimo di pulsanti e quindi...
Esatto. Che vuole? Cannot clear?
Ha lasciato qualche caratterino...
Guarda, la facciamo da Blend, che così abbiamo l'icone a gratis. Quindi ricarichiamo, yes, perfetto un cavolo, comunque ottimo. Cos'è sta roba? Abbiamo toccato qualcosa di là? Ah sì, perché abbiamo cambiato il binding. Va bene, quindi andiamo sulla nostra paginetta. Quindi Object Explorer, siamo sulla pagina Application Bar, proprietà.
Questa è, però questa è la, non è la pagina di dettaglio, eh? Ah, è sulla main page.
Bravissimo, bravissimo. Vedo che stai attento.
È il mio ruolo, cazziare lo sviluppatore.
Andiamo su, che ho nascosto tutto, facciamo così, siamo più pratica, Application Bar. Abbiamo i nostri buttons.
Ovviamente spesso questa è una roba che fa, come dicevamo prima, il designer.
Cambiamo l'icona, ci mettiamo quella di share, che è un
giù,
pacchettino.
Giù, pacchettino.
Pacchettino, mettiamo share, facciamo ok.
Perfetto. Quanto sei social.
Adesso passiamo la palla di nuovo allo sviluppatore, che ricarica tutto, e anche fin troppo. Andiamo in fondo, prendiamo click.
Lo sviluppatore ci mette un bel handler per il click, dove ovviamente ciò che facciamo è utilizzare delle chiamate. A questo punto vale la pena introdurre il concetto di launcher e chooser.
Sì.
Molto spesso voi non avete controllo su alcune caratteristiche del sistema, per esempio inviare sms, inviare email, far partire una chiamata, eccetera. Perché ovviamente di default non avrebbe senso che voi lo facciate pronti via. Cioè, non potete intercettare una chiamata in arrivo, perché sennò andreste a, come dire, bypassare l'utente. Non potete intercettare un SMS in arrivo, però potete fare tutto il resto, cioè generare un SMS, generare una mail, generare una chiamata. In questo ambito vengono implementati due tipologie di task che prendono il nome di launcher e chooser. La differenza è che uno lancia una roba del sistema operativo, l'altro ti fa scegliere da una lista. Tendenzialmente i chooser sono per esempio associati a, non so, scegli un contatto, che altri chooser ci sono, manda un SMS, eccetera, eccetera.
La fotografia.
Scegli una foto da condividere dalla library dell'utente e così via. Mentre invece i launcher lanciano una roba tipo fai partire una chiamata, condividi su un social network, eccetera. I launcher e i chooser possono mandare in tombstone l'applicazione, questo è importante che lo sappiate, perché passano a tutto schermo. Chiaro? Per esempio, Mango introduce questo nuovo task, che si chiama ShareLink, che praticamente, dato che voi quando configurate il telefono già di fatto state facendo, avete già di fatto configurato i social network, l'idea è che sfrutta una parte del sistema, per cui in pratica integra già nativamente queste funzionalità, senza che ognuno si debba riscrivere lo share per Twitter, lo share per Facebook, lo share per LinkedIn, lo share per tutto quello che vi può servire.
Con tutte
quindi le... con due righe di codice Christian ha solo scritto il title,
il link da passare, il messaggio e solo la chiamata show. A questo punto diamo la palla al sistema operativo.
Questa è una delle robe che sul device potete testare bene, sull'emulatore no. Come avete visto, cliccando
non funziona,
esce fuori. Avete quell'effetto perché di però, fatto chiama sull'emulatore, non c'è e torna fuori.
L'abbiamo visto prima, questa schermata è del sistema operativo, un ebook per tutti, ok?
Cliccando su pubblica su, potete scegliere
i provider
su cui andare a pubblicare, quindi in un colpo solo condividere un link. In realtà si può condividere un messaggio, un link, un URL e basta.
In modo simile, sì, appunto, c'è il share link, share status,
esatto.
Questo è quello base,
share status fa apparire su Facebook o su Twitter soltanto lo status. ShareLink invece ci mette anche l'URL dietro allo status.
Interessante magari anche i task per visualizzare una mappa di Bing, piuttosto che...
Esistono N task che fanno N robe, tipo manda un SMS, in realtà poi però è l'utente che deve sempre SMS. Confermare. Aprimi una mappa di Bing, aprimi le direzioni, quindi io ho la mia applicazione che, non so, gestisce i ristoranti, l'utente clicca e si apre la mappa di Bing con le direzioni dal punto in cui sono fino al ristorante che voglio raggiungere.
Esatto.
Su MSDN li trovate elencati tutti. L'idea è che ci siano tutti in questa maniera, quindi capito come funzionano, dovete soltanto mettere giù il codice che serve per lanciarli. Per esempio, un altro tipo di task è quello che apre il browser. Quindi, cliccando su un link, si può andare a navigare nel browser esternamente all'applicazione.
Eccolo qui. Io faccio vedere tutto così... Okay, esatto. Basta dire solo l'indirizzo.
Basta l'indirizzo e specificare poi sempre la chiamata show.
Tra l'altro nella 7.1 l'ho rinominato URL da maiuscola a minuscolo.
Sì, URI.
Va bene.
Perché prima accettava stringa e ora accetta invece uno Yuri.
Il salvataggio invece sulla Picture Library.
A questo punto vediamo ciò che rende Windows Phone una piattaforma, cioè l'integrazione, come abbiamo detto prima, con l'app, delle immagini. In questo caso con la possibilità ovviamente di poter salvare un'immagine dentro l'app.
Sì, in realtà bastano poche righe. Abbiamo questo oggetto che si chiama Media Library che ci dà accesso all'intera libreria che ha dell'utente. Possiamo sia vedere le immagini, ovviamente è su autorizzazione dell'utente, ma anche andare a salvare con questo metodo, Save Picture, l'immagine in una cartella speciale, come avevamo visto prima, foto salvate. Nel fare il Save Picture non bisogna fare altro che passare il nome e lo stream dell'immagine. Lo stream si intende proprio i byte della JPEG, PNG, formati compatibili con il sistema. Per fare questa cosa, come ho fatto? In realtà ho usato un piccolo trucchetto. Siccome l'immagine ce l'ho già, ed è questa, la variabile image, la sto mostrando, tramite questo oggetto, writable bip, creo una copia dell'immagine stessa e l'oggetto stesso mi permette di accedere in modo diretto ai vari pixel della mia immagine. Fra le varie opzioni che abbiamo c'è anche questo metodo che si chiama Save JPEG, ci permette di salvare in uno stream in base a certe dimensioni e qualità JPEG l'immagine. In questo caso uso un memory stream, quindi uso una serie di byte in memoria. Una volta salvato mi riposiziono all'inizio e non faccio altro che chiamare Save Picture. Fatto questo mostro una message box per notificare l'utente: guarda, ok, l'ho salvato nella Picture Library. Ok? Quindi bastano poche righe. In una situazione magari reale oppure diversa potrebbe essere che si va online con una progress bar, si tira giù i byte dell'immagine e poi si salva direttamente nella media library. Ok? Qui è perché l'immagine ce l'avevo già a disposizione.
Sì, direi che facciamo vedere che effettivamente prende e salva all'interno. Vabbè, ma l'abbiamo già visto prima.
L'abbiamo già visto, perché anche questa è un'altra cosa che non si può visualizzare qua all'interno dell'emulatore.
Sì, è una delle robe. Tutta la parte che diciamo rientra nell'ambito delle immagini e dei video tendenzialmente non può essere testata bene sull'emulatore, ma richiede un device.
Ok, vedete la message box, quindi ha già fatto tutta quell'operazione che avevamo visto prima. Bene, l'ultima cosa che rimane, che abbiamo messo, è la PIN, che in realtà già abbiamo visto come fare, ormai siamo praticissimi. E in questo caso, quello che ho creato è semplicemente una struttura di shell tile data, dove vado a indicare l'immagine, il percorso all'immagine stessa, sia come immagine di background che back, quindi quella dietro, sia quella davanti. Imposto un titolo e come back content mi sono salvato l'ora di salvataggio. Infatti se vado a caricare, a vedere l'immagine che avevamo messo noi qua prima, quando l'immagine si gira, nel retro come back content dovremmo vedere la data di salvataggio.
Ciò che è interessante è che in questa demo noi andiamo a scaricare da internet queste immagini, ma in realtà poi quando le implementate vanno salvate in locale, nella sua disk storage, altrimenti al riavvio quella tile non viene resa persistente. È solo per una questione di velocità, cioè di funzionare funziona, però non ce l'avreste poi al riavvio del device, quindi tendenzialmente va salvata dentro l'isolated storage. Se andate su MSDN trovate tutto il codice necessario a farlo, sono 3 righe. Nelle foto, sì. Senza fare il chooser, sì. Sempre accedendo a quello.
Puoi accedere alle immagini solo in lettura, così come anche alle canzoni che hai su, eccetera, eccetera. Ma solo in lettura. Sì.
Vorresti farti un media player alternativo che legge le canzoni che hai in locale, per esempio.
Ecco una cosa.
Non ce ne siano perché alla fine.
Zoom va piuttosto
Zoom
bene.
Zoom va
però.
Bene, quindi. Non... Sì?
La fa l'utente solo su esplicita azione tramite l'app suo.
Se la scatta attraverso la fotocamera o la scarica in qualche modo tu non puoi farci nulla. Se la tua applicazione che chiama la fotocamera scatta l'immagine e la salvi tu, ci fai quello che ti pare a te. perché la salvi nel tuo spazio.
Nella isolated storage tua, no?
C'è un task ad hoc, se magari se vuoi farlo vedere al volo, tanto abbiamo un po' di tempo.
Per scattare la foto? No.
Sì.
Camera.
Fotocamera, se non ricordo male, o camera capture task, bla bla bla. Ehi. Gli dici uguale new.
Non qui. Sono l'inglese. Mi è passato l'inglese, come mai?
Anno nuovo, language nuovo. Visual Studio ogni tanto lo fa. Apri e chiudi Visual Studio, formatti il computer.
Aspetta,
ma davvero, Visual Studio che fa così. Salva, apri, chiudi e vedrai che non c'è più. Sarà cambiata l'umidità, non so. A Redmond sarà scattato un allarme. Queste robe simpatiche.
Ha fatto partire, vero? Sì.
Sì, sì, sì. Sempre TFS che non riesce a raggiungerlo e lo rende lento al primo avvio.
Ecco, tra l'altro una cosa che volevo far vedere carina del fatto del pin è che gratis abbiamo anche la navigazione sulla pagina stessa di dettaglio.
Sì.
Ok, quindi QC uguale. Oh, che bravo,
Sì, sì, è un bug di Visual Studio che esiste da Visual Studio 2003, credo.
Sta ancora caricando. Camera capture task. Quindi
attraverso le proprietà potete dirgli, per esempio, questo è molto figo perché potete intercettarlo così col completed e poi dirgli guarda.
Ho il nome del file originale, ho il chosen photo che mi dà proprio lo stream all'immagine.
Che è quello che poi effettivamente tu userai per salvarlo in locale. Metti un breakpoint, chiamalo giusto per vedere, per farlo vedere che funziona.
Commento questo. Spawn emulator.
Questo fa partire direttamente il capture, se invece usi l'altro, che è il picture chooser mi pare, puoi addirittura fare entrambi, cioè avere sotto un'iconcina che ti fa prendere dalla webcam l'immagine e in più poter scegliere da una già scattata.
Vediamo.
Questo però non lo vedrai perché l'hai messo sotto shell create, no?
No, l'ho commentato.
Quindi vabbè, in teoria tu potresti dire, ah, quando faccio così,
ecco, questa è la
l'emulatore fa vedere la fotocamera nera, ma in realtà se fate click fa una fotografia così inutile, però la fa, cioè nel senso.
Ok, quindi
lì avete il risultato, vi dice che c'è una fotina pronta per voi.
Il task è già ok perché uno potrebbe aver fatto cancel e da lì in poi potete farci quello che volete.
La salvate e così via. A quel punto sì.
Sì.
Si chiama, adesso ricordo, chi si ricorda a memoria, come si chiama? Photo chooser task. La figata è che questo ha un po' più di proprietà, per esempio gli dici
show camera,
true, per esempio gli puoi dire la voglio 200x200, fai pixel 200x200 e in automatico ti abilita già il pinch to zoom, cioè potete fare lo zoom, strecciarla, centrarla, perché adesso come vi farà vedere Christian, quando la chiamate in realtà vi dà già la possibilità di zoomare l'immagine stessa. Adesso ti faccio vedere come zoomerai senza il touch. Però
ok, qui posso appunto scegliere se fa partire, se scegliere
oppure lì in fondo avete il tastino che vi fa partire la fotocamera. Torna indietro, scegliene una e qui potete avere già il crop. Facendo zoom potete decidere l'area, facendo ok viene passata all'app già croppata.
Ok. Perfetto, abbiamo l'immagine.
E quindi vabbè, ci sono un sacco di launcher e chooser che se volete approfondite, perché ovviamente vanno trattati in maniera specifica.
Perfetto.
A questo punto direi che abbiamo visto un po' tutto quello che di cui ci siamo occupati oggi, quindi abbiamo fatto una panoramica per vedere come poterle mischiare e costruire un'app vera. Ricordate tutti questi aspetti, asincrono, non bloccate mai la user interface, ricordatevi sempre di gestire il busy, eccetera, eccetera. Quindi, fatto questo, ci resta l'ultima...